Anche quel giorno ci fu una rissa per una gara di pallacorda, 4 contro 4. Una squadra capitanata da Michelangelo Merisi, detto Caravaggio, l'altra da un tale di nome Ranuccio Tommasoni. La rissa scoppia, è violenta, violentissima. Caravaggio è armato di un pugnale. Un fendente sulla gamba di Ranuccio Tommasoni l'arteria femorale scoppia. Ranuccio poco dopo muore di sangue. Caravaggio è un assassino. Riceve la condanna a morte, la condanna al patibolo, la condanna alla decapitazione. E da quel momento, da quella data spartiacque, inizia la sua fuga. La tenebra, l'abisso, l'angoscia, l'inquietudine. Vi chiedo se potete di entrare in quel momento, di stare nell'animo di questo grande artista che fino a quel giorno è stato il più grande artista del suo tempo. Da lì in avanti tutto cambia. E noi vorremmo entrare nel buio della sua anima. Con la certezza che in quel buio è entrata anche la luce di Dio. Con questo spirito stasera iniziamo la nostra preghiera attraverso l'arte, come la volta scorsa la iniziamo con un canto. La nostra introduzione narrativa ormai è assolutamente necessaria, quindi ci mettiamo seduti. C'è quindi una data spartiacque, 28 maggio 1606, una data terribile nella vita di Caravaggio, che nacque nel 1571, il 29 settembre, giorno della festa dei santi arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele, da qui il suo nome. 1571 è una data per la cristianità importantissima, è la data della battaglia di Lepanto, quando andavamo a scuola, ci facevano studiare che se noi siamo rimasti cristiani e l'Islam non ci ha inghiottito, è dovuto a tre date. Una, la battaglia di Poitiers, 732. Le armate cristiane sconfiggono gli altri. L'altra, la battaglia di Vienna, 1683. Le armate cristiane, capitanate da un generale polacco che si chiamava Sobieski, sconfiggono i turchi alle porte di Vienna. La terza data precedente, 1571, la battaglia di Lepanto, battaglia navale di Lepanto. L'armata cristiana sconfigge i turchi. Quindi nasce in un momento in cui la cristianità vive un grandissimo splendore, se non altro dal punto di vista militare. Dove nasce? Gli ultimissimi studi accertano, e pare sia stato ritrovato il suo certificato di battesimo, a Milano, parrocchia del Santo Stefano in Brolo. Chi prende la metropolitana sa che c'è la fermata Broletto. Perché si chiama Caravaggio? Perché i suoi genitori venivano da lì. E quindi ci voleva qualcosa per identificarlo, come venivano identificati i grandi pittori di quel tempo, con il proprio nome. Michelangelo si dice Michelangelo, non Buonarroti. Raffaello si dice Raffaello. Tiziano si dice Tiziano. Lui si chiamava Michelangelo, come facciamo a distinguerlo, già che ce n'è uno? Prendiamo un luogo da cui viene. Il cognome non si usava mai. E allora Caravaggio. Vive la sua infanzia a Milano nel 1576 accade qualcosa di tremendo, scoppia la peste, Caravaggio è un bambino, davanti a sé carrettate di cadaveri portati via, corpi di appestati, piaghe purulente, vede un'umanità decadente. E in mezzo a questa umanità decadente vede un uomo che la città di Milano l'attraversa con un grande crocifisso, pregando Dio che quella peste possa finire. L'uomo si chiamava Carlo Borromeo, San Carlo Borromeo. Tutti i milanesi del 1576 sono rimasti folgorati dal loro arcivescovo che scalzo porta la croce per le vie della città e chiede a Dio che la peste finisca. Questa croce ancora in Roma, tanti di voi penso che sono stati, l'hanno vista. Sotto oggi c'è sepolto un altro Carlo, Maria Martini, sotto quella croce. È importante penetrare di Caravaggio gli stati culturali e spirituali che l'hanno portato alla sua pittura. A noi in questi contesti non interessano gli strati tecnici, cioè ogni quadro. Noi ne vediamo la superficie, ma quella superficie è il risultato di una serie di componenti che si sono in qualche modo sommati uno sull'altro. Ci interessano, e tanto, le componenti spirituali, le componenti culturali. Non siamo in grado forse di interessarci o di spiegare le componenti tecniche. La prima componente spirituale è questa, San Carlo Borromeo, in mezzo alla gente. San Carlo Borromeo fu un vescovo duro, durissimo, esigente, tenace. Gli spararono, talmente aveva la testa dura. E però voleva che i suoi preti stessero in mezzo alle persone. Faceva la visita pastorale e se trovava un prete che viveva in un posto e la parrocchia era in un altro e quello era normale, diceva: scusa, dove vivi tu? Vai a vivere in parrocchia. Girava, controllava personalmente le sagrestie e se i libri non erano in ordine ed erano tenuti male, chiamava i preti e diceva: guarda quanta cosa c'è su questo libro, mettiti qua e pulisci. San Carlo ha trasmesso a Caravaggio l'idea che il popolino è importante, la gente semplice è importante. Perché la gente semplice, soprattutto in quell'area lombarda, era vessata, maltrattata. Da chi? Dagli spagnoli, che avevano imposto delle tasse tremende che si chiamavano angherie, ce l'abbiamo ancora il nome in italiano. E Caravaggio vedeva gli spagnoli trattar male la gente e Carlo Borromeo stare in mezzo alla gente. E sentiva che c'era al contempo una voglia di ribellarsi, lui che era già una testa calda, insieme alla voglia di valorizzarla, questa gente semplice. Non abbiamo niente di ciò che ha dipinto a Milano, ma a 21 anni, 1592, viene a Roma. E ripercorriamo gli strati. È già una testa calda. Uno che non si tira indietro nelle osterie, uno che se c'è da fare una vite la fa, uno che se c'è da girare armato, gira armato. E arriva in una città, Roma, di 60.000 abitanti, di cui il 10% sapete dove viveva? In carcere. Roma all'inizio del 1600 era una feccia, un postaccio. Non aveva niente a che spartire con Venezia, Napoli, Milano e altre città italiane. Veramente un postaccio di malviventi. La casa di Caravaggio, che non si tirava indietro di fronte a niente. E però cosa succede? Che gira tra Roma e sente parlare questa gente e dice: sì, noi abbiamo un vescovo che è il Papa, ma c'è un altro che è il nostro vescovo, il vero vescovo di Roma. È un prete che gira. gira per Roma, piglia tutti sti ragazzini, mezzi malviventi, tutte ste peste calde e se le tira con sé. Sto prete si chiama Filippo. Filippo Neri. San Filippo Neri. Il quale dice una cosa: non c'è nessuno che sia cattivo. Abbiamo conosciuto Don Claudio l'anno scorso, il suo libro Non esistono ragazzi cattivi. Questo è un pensiero di San Filippo Neri. Gira e se ne prende tutti, tutti. È una calamita. Pippo Buono, il suo soprannome. A Roma lo venerano, lo amano. Quando è morto, 1595, tutta Roma è funerale. E Caravaggio dice: con questo mi troverei bene anch'io. Con questo prete che ama le teste calde, anch'io che sono una testa calda, ci potrei stare. Girando per Roma, però, Caravaggio si batte un altro prete, il quale ce n'è un altro di gusto, non le teste calde, ma se vede un malato lì abbandonato, un pezzente con le sue piaghe, prende, lo cura e se lo porta in casa. E uno, e due, e tre, e quattro. Ma cosa fa questo uomo? Questo uomo gira e tutti i malati che trova li cura. Una madre Teresa ante litteram. Si chiama Camillo. Camillo dell'Ellis. San Camillo dell'Ellis, fondatore dei Campignani. Ancora oggi reggono gli ospedali. E Caravaggio, che ha visto la peste a Milano, che ha visto gli appestati appena avevano la peste abbandonati lì, finché non crepavano li caricavano puzzoletti sui carri e poi li scaricavano nelle fosse comuni, vede questo prete che invece tutti i malati che ci sono li raccoglie, li cura, se li porta a casa e dice: però si può fare anche diversamente, però sta natura decadente dell'uomo, sta natura corrotta, sta natura schifosa, non è che è tutta da buttare via, no? È altro strato. Borromeo Neri dell'Ellis. E poi c'è un gruppetto, anche questi preti, che girano in giro, perché il loro fondatore è già morto da un po' di anni, è già morto da quasi 40 anni. Questo gruppetto si chiama Compagnia di Gesù. Gli ha fondato un'altra testa calda, ma seria, che si chiamava Ignazio di Loyola, il quale ha fatto il filo per anni a Filippo Neri, continuando a dirgli: tu sei uno che deve entrare in compagnia. E quello diceva: Marameo. E tornava: tu sei uno che deve entrare in compagnia, uno come te non può non essere nella compagnia. E lui diceva: no, una lotta tra due santi. Ignazio, quando scrive gli esercizi e accosta un testo della parola di Dio, dice che tu per capirlo devi usare la fantasia e l'immaginazione e devi ricomporre l'uomo e devi entrare con la tua testa dentro il luogo in cui la scena avviene. Quindi tu ti devi immaginare di essere seduto per terra insieme al cieco quando Gesù passa, e di avere come il cieco le gambe sporche dalla polvere della terra, e devi sentire gli odori che ci sono, e devi vedere i colori, e devi essere dentro la scena e non fuori. E tutto questo martella nella testa di Caravaggio, che dice: ma perché non si può dipingere così? Perché quando dipingo io non posso far sì che chi guarda il mio quadro voglia entrare nella scena, non soltanto guardarla, e starci dentro e quasi toccare le persone? È la stessa cosa che sono di inizio. Allora questi strati che sono stati culturali e spirituali si assommano nel cuore, nella testa di quest'uomo pittore straordinario, con un talento incredibile, ma con una testa calda. Chi se lo prende vicino? Chi diventa il suo protettore? Un cardinale che di cognome fa D'Agmonte, un uomo colto, raffinato, raffinatissimo, però con una caratteristica, che è stato discepolo di San Filippo Neri. E allora, boom, la cosa è fatta, capite? Colto, raffinatissimo, capace di scovare i talenti, e Caravaggio è un talento, ma è una testa matta. Ma lui è cresciuto con Filippo Neri, cardinale da Monte. E allora non ha paura delle teste matte. E lo prende con sé e diventa suo protettore. E anche quando Caravaggio farà qualche cosa che esce dal coro, ci sarà lui a dire: no, ma coglietene l'estro, coglietene il genio. E così a Roma trascorre 10 anni di successi strepitosi, strepitosi. Vengono da tutta Europa per vedere la novità romana di Caravaggio, il suo uso della luce, il suo realismo, la concretezza dei suoi quadri che ti toccano il cuore senza farti sprofondare nel devozionismo. E tutti si accorgono che c'è questa assoluta e totale novità, che fino a lui tantissimi pittori hanno dipinto le idee. Caravaggio dipinge la realtà. Prima di lui i pittori erano pittori ideali, avevano un'idea in testa, un valore in testa, lo volevano comunicare con la loro pittura. Michelangelo è bellissimo, è un pittore ideale, dell'idea. Caravaggio è un pittore della realtà. E questa realtà la pesca dalla vita quotidiana e la dipinge come fosse una fotografia. Ed è così tanto attaccato alla realtà, perché in quello stesso periodo c'è qualcuno da un'altra parte d'Italia che sta cominciando a studiare la realtà in modo assolutamente straordinario, che si chiama Galileo Galilei, che dà uno scossone a tutta la scienza, la quale comincia a mettere al centro in modo assolutamente totale e unilaterale la natura. E Caravaggio, che è attento alle cose del suo tempo, aggiunge con l'ultimo strato, quindi non i santi soltanto, ma un grande scienziato che ti dice: guarda che devi stare attento alla natura così com'è. E fino al 1606 sono successi strepitosi. Gli altri grandi pittori d'Europa vengono a Roma a cercarlo per imitarlo. Rubens è uno di questi. Rubens lo rincorre, letteralmente lo rincorre, non lo trova mai, perché nel 1606 Caravaggio è costretto a fuggire. Dopo l'uccisione di Ranuccio Tommasoni comincia a peregrinare, a muoversi, a scappare, perché su di lui la condanna a morte. E Rubens continua a dire: a Roma non c'è, dov'è? È andato Messina. Vai a Messina. Messina non c'è, dov'è? È andato a Malta, e vai a Malta. Malta non c'è, dov'è? Si è spostato e tornato in Italia, torna in Italia. Non riusciamo a trovarlo. Una caccia al tesoro senza niente fine. Queste sue fughe continue, io credo che dicano la sua anima, un'anima inquieta, un'anima tormentata. Un'anima mai in pace. Quando arriva a Malta entra nei Cavalieri di San Giovanni, quindi un ordine quasi religioso, e quando lo fanno entrare lo accolgono perché sembra pentito. Lo accolgono e di lui scrivono un uomo di grande. è stato santo e si salva per miracolo. Bolla dell'ordine dei cavalieri di San Giovanni, espulso Michelangelo Merisdetto Caravaggio in quanto membro putrido e fetido dell'ordine. Niente, non ce la fa proprio mettersi in linea con Dio. E come fa uno che non è in linea con Dio a fare le cose che vedremo dopo? Che cosa c'è nel mistero di Caravaggio per cui la tenebra partorisce luce? Il fango fa sbocciare rose. Seicento. A me è quella che piace di più, perché quella era una città di malviventi che partorisce dei santi. Incredibile. Sono tutti lì, Filippo, Camillo, ce ne sono degli altri, Ignazio di Loyola. Una città di malaffare che partorisce una santità altissima. E io dico, Caravaggio, un uomo con tanta tenebra che partorisce dei quadri che ti fanno godere la luce. Qualche critico d'arte, un ultimo ad esempio Vittorio Sgarbi, dice che Caravaggio era un ateo. Secondo lui Caravaggio è completamente ateo, perché esiste solo il reale, non c'è l'ideale, quindi non c'è nessun Dio a cui puoi fare riferimento. Lui dipinge usando la luce perché è una tecnica pittorica, lui dipinge cose religiose perché le cose religiose sono quelle che ti fanno fare soldi in quel momento, ma di Dio non gli interessa nulla. Io non lo so se sia così, io faccio fatica ad accettare questa prospettiva, molto fatica, perché credo che non si possa arrivare a fare ciò che Caravaggio ha fatto. Però vi dico anche questo, un quadro, una volta che lo fai, è degli altri. È come un libro, una volta che lo scrivi, è degli altri. Se mi permettete un piccolissimo inciso, è come un figlio. Una volta che lo fai, è degli altri, cioè della vita, della storia, della società. E allora, anche se fosse stato un ateo, io che divento colui che gode del quadro di Caravaggio, lo leggo alla luce della mia esperienza, ed è legittimo che faccia questo. Lui voleva con precisione dire quello? Forse sì, forse no, ma la Bibbia non è fatta così. Gli autori volevano con precisione dire quelle cose lì, oppure noi che ascoltiamo quella parola abbiamo il diritto di poterla rileggere, interpretare. E così è un quadro. E quindi su tutti i quadri di Caravaggio li guardiamo alla luce della nostra fede. Ripeto, io penso che ci sia stato anche in lui. Qualcuno dice di no. Fugge da Malta dopo essere stato espulso dai cavalieri di San Giovanni e fa per rientrare in Italia, e gli arriva la notizia che il Papa, grazie a un quadro che lui stesso invia, gli ha concesso la grazia. Deve andare a Roma a ricevere la persecuzione dal Papa, e non sarà più ricercato, e non sarà più considerato un uomo a cui bisogna tagliare la testa, e forse si dimenticheranno anche del suo assassinio. E perché cosa è successo evidentemente? Che dopo il 1606 chi aveva un quadro di Caravaggio in chiesa? No, toglilo, perché quello è il quadro dell'assassino. Tu chiami Caravaggio? No, guai a chiamare Caravaggio. È certo, una specie di dannazio memoria. Perché cosa fai? Se anche uno ha fatto capolavori e c'è un errore nella vita, sembra quasi che si cancelli tutto. L'assurdità che viviamo negli uomini. Per un certo periodo è stato così, poi la verità torna sempre a galla, la bellezza vince sempre, e quindi alla fine dicevano, ma sì, sarà costato un assassino, ma guarda che cose meravigliose che ha fatto, ma le vorrei mica bruciare, le vorrei mica tenere nascoste. E per fortuna io credo che la vita di Caravaggio sia un messaggio evangelico, se non altro in questo: guarda che un errore non cancella le cose buone che hai fatto, non le può cancellare, se no facciamo vincere le tenebre sulla luce. E per lui non è successo così. Sta per arrivare a Roma, in un luogo che si chiama Porto Ercole, un luogo sul Mar Tirreno. Misteriosamente si ammala, muore. 1610. La grazia non la ottiene, non ne può godere, non la può gustare. Una vita che finisce senza aver raggiunto ciò a cui agognava, senza aver ottenuto ciò per cui palpitava. Una vita che non compiuta. Quando ripenso a Caravaggio così, mi viene in mente Mosè, una vita intera a portare in giro un popolo per entrare nella terra promessa, per morire prima di entrarci. E che vita è? C'hai un sogno, sei lì, davanti alla porta da spalancare e non la puoi spalancare. Allora questo momento narrativo sulla sua storia lo chiudiamo con un testo che ci racconta proprio questa vicenda di Mosè, che come Caravaggio muore desiderando qualcosa ma non lo raggiunge.
Abbiamo bisogno di riflettere in maniera umile e critica, e abbiamo bisogno di coltivare la certezza che le rotture della storia vanno insieme alle continuità, e noi, affidati alle mani di Dio, non temiamo le rotture, ma confidiamo nella continuità del disegno divino. Noi rimarremo sempre, come rimane il popolo intorno a Mosè, simbolicamente nell'area, nell'anticamera del desiderio. Tutto si gioca sempre in un simbolo di qualcosa di più alto, di qualcosa di altro. Anche il nostro cammino è simbolo non del raggiungimento di una meta fisica, ma del nostro essere creati per riposare in Dio soltanto, secondo l'espressione bellissima di Agostino. Ci hai fatto per te e il nostro cuore è inquieto finché non riposa in te. Tutti i passati, tutte le successive conquiste di terre che avrebbero dovuto saziare il nostro desiderio, non l'hanno saziato. Siamo così riconvocati dalla contemplazione di Mosè, che non avendo potuto saziare il suo desiderio, si abbandona a Dio con la certezza che la continuità del tempo si sazia con la pienezza dell'eternità, e soltanto allora sarà saziata pienamente la nostra sete di una terra promessa e di un mondo nuovo.